Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Tanti auguri anche davvero per questo
auguri,
anno
sì,
nuovo, grazie. Ave
anno
Maria.
Nuovo, vita nuova, speriamo, perché qui praticamente in teoria c'è qualcosa di nuovo, ma in pratica sembra che siamo sempre i soliti, no? Dice, sei sempre il solito, è vero, quando, quando si brontola qualcuno, non cambi mai, sei sempre il solito, e vabbè, allora vediamo un po', sentite cosa dice Padre Pio. Incominciamo oggi, o fratelli, cioè prima lo dice San Francesco, poi Padre Pio aggiunge, incominciamo oggi, o fratelli, a fare il bene, che nulla fin qui abbiamo fatto. Queste parole che il serafico Padre San Francesco nella sua umiltà applicava a se stesso, rendiamole nostre all'inizio di questo nuovo anno. Veramente nulla abbiamo fatto fino ad oggi, o, se non altro, ben poco. Gli anni si sono susseguiti nel sorgere e nel tramontare, senza che noi ci domandassimo come li avevamo impiegati. Se niente vi era da riparare, da aggiungere, da togliere nella nostra condotta. Abbiamo vissuto all'impensata, come se un giorno l'Eterno Giudice non dovesse chiamarci a sé e chiederci conto del nostro operato, del come abbiamo speso il nostro tempo. Eppure, in ogni minuto, pensate un po', dovremo rendere strettissimo conto di fini movimento della grazia, di ogni santa ispirazione, di ogni occasione che ci si presentava di fare il bene. La più lieve trasgressione della legge santa di Dio sarà presa in considerazione. Ecco, San Pio da Pietrelcina. Vedete che i santi ci vedono bene, hanno 10 diottrie, si confessavano quasi tutti i giorni. La prova che siamo ciechi, ma non vogliamo ammetterlo, è che noi non vediamo niente, lo diciamo pure, ma io non vedo niente di male, cosa ho fatto io di male, no? Per cui tu dici di essere cieco, praticamente attesti di essere cieco, senza crederlo, cioè, se io non vedo vuol dire che sono cieco, no? E invece è interessante perché abbiamo fatto gli esercizi, no? C'era anche tu, Anna, no? Allora, lì venivano fuori tante di quelle storie, dice, ma io queste cose non le ho mai sentite, ma io queste cose non le ho mai viste, ti ringrazio che me le hai fatte vedere. Allora c'è il confessore, si andava a confessare. Praticamente noi aspettiamo, non so, speriamo che vada bene, no? Speriamo che sia come dicono i falsi profeti, no? Pensate che l'altro giorno, diciamo il giorno 30 o quando è stato, c'era un funerale e c'era presente, diciamo, a concelebrare un sacerdote che spesso è citato sui giornali, io però non faccio nomi, eh? Bene, la messa, naturalmente era pieno di gente, La messa è iniziata così. Allora, non diciamo il confiteor, non diciamo Signore pietà, no, non serve mica. Gesù è nato, ha salvato tutti, per cui non dobbiamo chiedere perdono a nessuno. E questo è un falso profeta. E diciamo, è un eretico, perché praticamente è come chi? È come Martin Lutero, capite? E intanto questi batteri, questi virus si diffondono. E poi dicono, ma sai quello là che tutti i giornali ne parlano, ha detto, lui l'ha detto, che non serve più confessarsi, basta, ma tutta storia, noi siamo tutti salvi, ho capito, no? Tu praticamente sputi in faccia il nostro Signore, dice, ma sta tranquillo, non ti preoccupare, tanto io ho già pagato tutto, no? Mamma mia. Allora la Madonna praticamente sarebbe una falsa profetessa, perché viene dai bambini a fargli vedere che le anime vanno all'inferno, per cui non gli ha fatto vedere quelli che andavano all'inferno, non so, 7.000 anni fa, gli ha fatto vedere quelli che vanno all'inferno adesso, e tra queste anime vedeva anche quelli che avevano sembianze, diciamo, religiose e sacerdotali, episcopali, capite? Per cui da una parte i falsi profeti dicono una cosa, dall'altra la Madonna viene a dire così, allora si capisce cosa intende dire, infine il mio cuore immacolato trionferà. Trionferà su tutte queste eresie, perché ormai stiamo vivendo nell'eresia, siamo eretici. Non ci rendiamo conto, ma tanti però, dice, noi abbiamo ascoltato così, sentiamo dire così, i giornali che vanno per la maggiore parlano così, noi pensiamo che sia vero così, e non è vero. Cioè, quando Gesù parla del piccolo gregge, vuol dire che sono sempre pochi quelli che hanno capito esattamente cosa bisogna fare. E qui naturalmente salta fuori ancora, vero, Padre Pio, salta fuori ancora Suor Lucia, verranno giorni in cui vi dovrete arrangiare, non vi aspettate niente, né dal parroco né dai vescovi, cioè più di tanto, sì, parleranno, diranno, ma se volete sapere la sana dottrina, dovete arrangiarvi, dovete prendervi il catechismo di San Pio X, che ne so, il catechismo, e studiarvele voi, perché queste cose avranno paura a toccarle, crederanno magari che se dicono tutto quanto, magari viene meno gente in chiesa, e non è vero, perché nelle chiese dove invece si dice la verità sono piene, dai confessionali dove si confessa come si deve c'è la fila, vero? Per cui non è vero, la gente ha fame, ha sete, vero? Di verità, vero? Anche tu hai visto quanta gente c'era, no? Ecco, perché? Perché dice, noi siamo disorientati. Ma in un posto c'è una cosa, ma nell'altra ce n'è un'altra, ma quante religioni ci sono, no? E qui praticamente staremo a sentire anche nelle letture di oggi San Giovanni, sentiremo dire, ecco, poi da nostro Signore, come siamo combinati, cioè, allegria, batti mani e state fiduciosi che andrà tutto bene lo stesso, no? Siete senza catene, siete senza gomme da neve, state tranquille, partite sul ghiaccio e sulla neve che non vi succederà niente, no? E poi li trovi tutti nel fosso. Cioè, mi dicono, ah, qui c'è la neve, non si può andare. Qui c'è la neve, c'è il ghiaccio, per cui non si può partire. Ma che strano! Ma come mai tu hai paura di andare nel fosso con la macchina? E non hai paura di andare nel fosso con l'anima? Oh, uomo! Ma la testa ce l'hai attaccata al collo, ma come fai a ragionare? Ragioni secondo la carne, capisci che finisci nel fosso, e non ragioni secondo lo spirito che vai a finire nell'altro fosso, è vero? Per cui i pericoli che ci sono, quelli materiali, ci sono anche quelli spirituali, stai attento alle segnalazioni, ma le hanno tolte tutte le segnalazioni, non si vede più niente. Non c'è scritto limiti, curve pericolose, non c'è scritto ghiaccio, non c'è scritto caduta massi, non c'è scritto più niente, hanno tagliato tutta la segnaletica, per cui vuol dire che non ci sono più pericoli, hai capito? Il nemico, il taglia insegne, il taglia segnali, chi è? Ecco, sono tutti quelli che collaborano con lui anche, no? Mamma mia, poveri noi, per cui avete sentito Padre Pio, no? Cosa dice? State attenti, perché dovrete render conto di ogni minuto, immaginarsi di ogni parola che avete detto, di ogni inganno che avete diffuso. Poveri noi, questi credono, praticamente siccome sono applauditi, credono di far carriera fanno carriera riguardo al mondo, ma non riguardo al Signore. Ecco, guai a voi, dice, no, beati voi quando vi perseguiteranno, ma vi perseguitano se andate controcorrente, se no non vi perseguita nessuno, vi beatificano la gente, dice quello, un santo sacerdote si aspetta che sia canonizzato, vediamo se entra in paradiso in quelle condizioni, è ingannato, sapete, Santa Veronica, diciamo, lei ha visto l'inferno, la Madonna gliel'ha fatto vedere, e dice per esempio che al quarto posto, mi sembra terzo posto, sotto giù in fondo all'inferno, ci sono i confessori che hanno ingannato i propri penitenti, i propri fedeli, pensa un po'. Gli hanno concesso di fare i peccati dicendo non ti preoccupare che la responsabilità me la prendo io. Uè, ma tu che responsabilità ti vuoi prendere? Non sei mica Gesù Cristo te che puoi cambiare le sue parole, no? Per cui, altro che storia, mamma mia, cioè, eppure ogni minuto dovremmo rendere strettissimo conto di fini, di ogni movimento della grazia, vero? Di ogni santa ispirazione, di ogni occasione che ci si presentava di fare il bene, la più lieve trasgressione della legge santa di Dio sarà presa in considerazione. Padre Pio sapeva quel che diceva, e questi credono di essere più santi di Padre Pio, credono, diciamo, Padre Pio veniva con crocifisso con Gesù Cristo e sapeva il peso dei peccati perché li pagava. Questi qua che li pagheranno perché hanno ingannato, no? Per cui pensate che storie, che situazioni così dolorose veramente che il fedele oggigiorno deve subire. E così cosa dobbiamo fare? Insomma, è una cosa terribile. Pensate anche, per esempio, un altro santo, mi sembra che era il giorno 30, Tommaso Becket forse, questo dice così, sentite un po', io obbedisco in tutto e per tutto al mio re, purché il re non mi chieda qualcosa che va contro le leggi di Dio, San Tommaso Becket. Allora, lo ripeto, io obbedisco in tutto e per tutto al mio re, re, ognuno che regna, vero? Purché il regno non mi chieda qualcosa che va contro la legge di Dio, se no non obbedisco. Ecco, benissimo, per cui pensa i santi come si spiegano bene, abbiamo letto qualcosa, adesso leggeremo dell'altro e speriamo, ecco, che si apra la nostra mente, il nostro cuore, ma soprattutto si squarci la nostra superbia perché entri la luce dell'umiltà. Anna,
eccomi.
Ma tu l'hai fatto gli auguri di buon anno, sì, vero?
Sì.
Dice, ma non è mica la maniera di cominciare così, dice, no? Dai, sei partito come un missile.
Grazie, proprio davvero, veramente. Comunque è una caspita. La dobbiamo pensare all'eternità, non è un giochetto per ragazzi, questo davvero il proposito di farci santi. Chiediamo, ecco, alla Madonna che ci aiuti, perché veramente qui è un tempo prezioso, vediamo quanta.
Ma tu pensa, dico, se quello lì, quel sacerdote avesse, non dico finto, no, ma dico di essersi dimenticato perlomeno di dire il confiteor o il Signore pietà, diciamo, uno poteva dire, poveretto, si è dimenticato, no, dice, non lo diciamo proprio perché non c'è bisogno, siamo tutti salvi.
Benissimo, ecco. Così va bene.
Ammazzate tutti quelli che vi sembrano, rubate, fate tutto quello che volete, non vi preoccupate, è già tutto pagato. Bisogna avere la testa quadrata, vero?
Ma benedetto, che responsabilità, cosa pagheranno davvero le anime che il Signore ha affidato a questi sacerdoti?
Preghiamo per loro che si ravvedano almeno prima di morire, però intanto tutta la gente che hanno ingannato dovranno rendere conto, per cui questi sono a rischio di perdizione.
Riparazione, le chiese dovrebbero essere piene proprio per preghiere di riparazione, proprio in funzione anche di questo disordine, di questa confusione. Coraggio.
Ed era, diciamo, si viaggia così,
sì, sì.
Ed erano a un funerale di un sacerdote che io avevo conosciuto, diciamo, quando avevo, che ne so, forse avevo 23, 24, 25, 26 anni, non mi ricordo, ma insomma, giovane. E mi aveva invitato, dice, vieni che ci sono i giovani e facciamo l'adorazione, no? Tanto per dirti, diciamo, queste cose, ecco, per cui il funerale era di questo qui, però, diciamo, le parole le ha dette quell'altro, si vede che erano della stessa. Allora, cerco in questa casa di esercizi, cerco, ma dico, ma scusate, ma qui non c'è Don Don che fa l'adorazione? Ah, sì, sì, dice, sono là, dice, nella sala. Oh, dico, l'adorazione è nella sala. Ah, e vado, insomma, vado a vedere nella sala e dico, ma come, l'adorazione, forse hanno allestito un altare, chissà mai, ma... E vedo, c'è un tavolino in mezzo a sta sala. Poi dopo c'era la patena con l'ostia magna al centro, su questo tavolino, e poi tutti quanti seduti intorno su delle sedie che non erano sedie da star dritti, diciamo che erano sedie con schienale anche ribaltabile, no? Cioè che si abbassava, insomma. E io, cioè, lì per lì, non avevo capito, io, ma che roba è questa, cosa stanno combinando questi qua? Allora, mi hanno visto, ah, vieni, vieni, siediti, mi hanno fatto posto e mi sono seduto. Soltanto che ora vedo, abbassando gli occhi perché già mi bolliva il sangue nelle vene, vedo delle cicche per terra. Aspetta. Tengo gli occhi bassi, ma diciamo, spostando gli occhi, siccome eravamo in cerchio, dall'altra parte c'erano ragazze in minigonna con le gambe accavallate, diciamo, mezze sdraiate. Per cui tu pensa come, abbassi gli occhi, vedi le cicche, alzi gli occhi, vedi così. E insomma, non ne potevo mica più. A un certo momento, uno dall'altra parte si accende la sigaretta e se la fuma. Ah, dico, ma insomma, qui, dico, io non, veramente non ne potevo più, no? A un certo momento finisce la cosa, dice, c'è qualcuno che vuol dire qualcosa? E io ho detto, ma scusate, ma è il modo di fare l'adorazione in questo qua? Ma dico, ma tu che sei sacerdote, ma questi ragazzi qua, gli insegni come si fa a fare l'adorazione? Ma dico, non vedi che questi fumano? Ah, hanno fumato, come dico, io vedo che fumano, tu non vedi che fumano, dico, ma chi è qua il pastore, no? L'ho detto davanti a tutti, perché scusa, lui davanti a tutti non ha detto niente, io davanti a tutti ho detto tutto. Allora mi dice, ma allora chi è che fumava? Dice, io fumavo. Allora dice, come mai fumavi? Dice, noi siamo quattro amici, dice, se uno vicino al signore che è un amico, dice, uno vuol fumarsi una sigaretta, la può anche fumare, dice, cosa c'è di male? E di quelle ragazze è messe così, vabbè, perché dice, se c'è un amico siamo tutti amici qua, no? Che male c'è? Allora dico, che bello, dico, adesso tu non puoi neanche fumare nei locali pubblici, ma puoi fumare in chiesa adesso, per dire, no? Perché siamo tutti amici, ma tu capisci? Siamo, questo a quell'età là, adesso questo qua, no, che ha fatto anche tante cose perché ha fatto tanto bene ai ragazzi, insomma, li radunava, è venuto uno della, diciamo, suo amico a fargli la messa, hai capito? Adesso siamo ancora là e dice che non serve fare questo, non serve fare quello perché è già tutto pagato. Vedete il male come si diffonde. Tu a quelli lì vai a dirgli le cose dritte, ti guarda e dice, da dove vieni tu? Tu non sei mica moderno, no? Ma tu, diciamo, ma da dove vieni? Ma che razza di discorsi fai? Hai mai sentita una roba del genere, no? Ecco, diciamo, questo qui, come per cui la luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Tu vedi, no? Sembra luce, invece è tenebra. Per cui gli spacciatori di tenebra che, no, la spacciano come luce, no? Invece è tenebra, ma sapete quanti ce ne sono oggigiorno?
E noi siamo considerati magari una setta, capisci? Quindi ecco.
Ma non si sa mai, non
a dire c'è da aspettarsi quello che di pensi, tutto. Mamma mia.
Cioè, scusa, se Gesù cacciava i demoni nel nome di Belzebul, tu ma che cosa ti aspetti? Se Gesù bestemmiava, secondo i farisei, ma tu che cosa ti aspetti? Per cui è norma che sia così, no? Oggi bisogna essere compagnoni, allegroni, pacca sulla spalla, allegria, cantiamo. E va tutto bene. Io guardo il mondo, non mi sembra che va tutto bene.
Poveri, noi proprio ci hanno ubriacato veramente, perché questo su larga scala non è una minoranza, per Bacco,
no,
e
no.
Questo è il guaio, Claudio. Povera, va bene. Passiamo alla prima lettura. Solo per mezzo di Gesù e della fede in Lui si giunge all'unione con il Padre e alla sua conoscenza. Perché Cristo e il Padre sono un solo Dio. La fede in Cristo è dunque inseparabile dalla fede nella Santissima Trinità. L'Apostolo poi, affermando che i cristiani non hanno bisogno di alcun maestro, non si riferisce al Magistero della Chiesa, ma vuol dire che il vero maestro è lo Spirito Santo, il quale, così come assiste il Magistero nell'insegnare, agisce nell'anima del cristiano, affinché si disponga ad accoglierne l'insegnamento. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, chi è il bugiardo, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto. La vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non mentisce, così voi rimanete in Lui come essa vi ha istruito. E ora, figlioli, rimanete in Lui, perché possiamo avere fiducia quando Egli si manifesterà e non veniamo da Lui svergognati alla sua venuta.
Ecco, tu pensa, no? Cioè, il Signore parla, ha parlato ai pastori, ai pescatori, ha parlato a tanta gente, no? Perché ha parlato a gente semplice che però... per capire doveva avere il dono di capire anche, no, quello che diceva, no? Per cui diciamo il Signore è semplice e si spiega semplicemente, ecco. Allora, dice parola di Dio, per cui è parola di Dio, ci ha parlato. Dice, figlioli, chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Allora, voi pensate quanti sono nel mondo che sono bugiardi. Ecco, per cui San Giovanni, che ci vede bene, anzi aveva gli occhi dell'aquila, perché viene rappresentato come l'aquila, per cui vede quello che gli altri non vedono. Lui dice che chi non attesta che Gesù Cristo, vediamo un po', dunque, figlioli, chi è il bugiardo se non colui che nega Gesù, che Gesù è il Cristo? Allora, oggigiorno, Satanasso infernale, chiamiamolo per nome perché sennò magari uno non capisce, no? Diciamo che vorrebbe fare in modo che si arrivasse, diciamo, a una religione universale, perché in pratica... Il sincretismo religioso, ma che io lo definirei il sincretinismo religioso, praticamente vorrebbe fare in modo che tutti i bugiardi, che sono coloro che negano che Gesù è il Cristo, diventassero veritieri, per cui diciamo che sarebbe, a sto punto sarebbe bugiardo San Giovanni a dire ste cose. L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Ora, quanti è che negano il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo e lottano contro la Chiesa e diffondono gli errori? Sono anticristi. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Per cui, pensate un po', qui si riferisce naturalmente, noi sappiamo che i nostri fratelli maggiori, ecco, voglio essere delicato, no? I nostri fratelli maggiori aspettavano il Messia, però non l'hanno mica riconosciuto, per cui loro credono in una cosa, no? Ma siccome non credono nel Figlio, non possiedono nemmeno il Padre. Queste cose non si devono dire, scherzi, ma non bisogna dirle, perché bisogna sconfessare San Giovanni Apostolo. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Allora, chi è che possiede il Padre? Coloro che credono nel Figlio. E chi è che crede nel Figlio? Vagli a trovare tu, quelli che credono al Vangelo, che credono a quello che ha detto Gesù Cristo. Li cambiamo le parole in bocca. Vorremmo andare tutti d'accordo e mettere da parte Gesù Cristo, ma scherziamo? Anticristi? Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi, per cui conservate quello che vi hanno insegnato quando eravate bambini, no? Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi. State attenti di non farvelo scippare dai malandrini e dagli scippatori, che ci sono anche in chiesa, sapete. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre, mamma mia. Allora, se rimanete in voi, cioè qui ci invita, vero, ad essere legati alla tradizione dei nostri padri, a tutti quelli che si sono fatti santi, vero, ci invita a stare attenti, ecco, che quello che rimane in voi, quello che avete udito fin dal principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre, perché se perdete quelle cose, perdete il Figlio e anche il Padre. Pensa un po' a San Giovanni, occhio d'aquila, che cosa vede, che cosa dice. E questa è la promessa che egli ci ha fatto, la vita eterna, non quelli che ti dicono che ti salvi anche se. No, qui dice così, e questa è la promessa che egli ci ha fatto, la vita eterna. Ecco, allora, questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. Ah, tu leggi, ma hai capito chi sono? Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. Ma sei simpatico, ma ciao, veramente è una persona squisita, è una persona simpaticissima, che cercano di ingannarvi però, sorridendo, no? Difatti il serpente non era un rinoceronte, no? Il serpente, no? È viscido, è, diciamo, fate conto che il serpente, sapete come fa? Quando si attorciglia attorno alla persona, vero? Gli fa pure le coccole, diciamo che provi anche piacere perché ti accarezza, però quando ti ha avvolto per bene, tira le spire, ti strozza, ti soffoca. Però prima ti accarezza, ti fa godere le carezze, capito? Allora, che cercano di ingannarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Hai capito? Lucia, state attenti, dovete arrangiarvi, dovete leggere le vite dei santi, dovete imparare come hanno fatto quelli che sono fatti santi, state attenti di non farvi ingannare da quelli che non sono santi e vi promettono a buon mercato svendita di fine stagione, iniziano oggi, mi sembra, le svendite, domani, non so, che il paradiso si svende, no? Ma, dunque, non avete bisogno che qualcuno vi istruisca, quando avete la verità, e senti certe omelie, è meglio che cominci a dire la corona, vale almeno, diciamo, guadagni qualcosa, no? ma come la sua unzione, come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non mentisce, così voi rimanete in lui come essa vi ha istruita, vi ha istruito. Allora, dice, ma queste povere signore che dicono, ma quando eravamo bambine noi ci insegnavano così, ma abbiamo imparato una religione, adesso qui non si capisce più niente, dice, sembra un'altra religione, stanno combinando delle cose, non si capisce bene, no? Te lo dicono cantando, no? E ora figlioli rimanete in lui perché possiamo avere fiducia quando egli si manifesterà e non veniamo da lui svergognati alla sua venuta, svergognati, ma pensa che bella parola, ringrazio San Giovanni, ecco, perché usa termini che si capiscono bene. Allora, questi qua praticamente saranno svergognati alla sua venuta, perché dice, io che cosa ho insegnato? Bene, e voi che praticamente siete i miei rappresentanti, vero? Dovete vendere il prodotto che io vi ho offerto da vendere, invece avete venduto il prodotto della concorrenza, invece che vendere, diciamo, un rappresentante, no? Se vende, dici, io sono rappresentante della Fiat e vendo, che ne so, vendo la Citroën, dice, uè, sono io che ti pago, per cui adesso vai a farti pagare da chi ti ha ingannato. Allora, dice, sarete svergognati perché io vi ho insegnato una cosa, voi ne avete insegnata un'altra, vi siete fatti ingannare. Mamma mia, poveri noi, io non lo so. Veramente mi vengono, devo fare di quei sospiri profondi al pensiero che leggendo queste cose tu devi mettere a confronto con quello che ti viene offerto. San Giovanni mi offre questo, a me viene offerto delle cose che non sono quelle che mi dice San Giovanni, che è parola di Dio, ma tu che mi insegni altre cose, mica sei Dio tu, mica sei illuminato dello Spirito Santo, che forse lo Spirito Santo cambia la parola di Gesù Cristo, no. Le mie parole sono parole di vita eterna, guai a chi sposta un accento, una virgola, pensa un po'. Aiuto. E allora, Anna, è meglio dice Claudio che stai zitto, perché sennò mi fai star male.
Ma sono considerazioni logiche, cioè non stai dicendo sciocchezze, voglio dire, cioè sono le persone di buon senso che hanno il palato attento, il pensiero, il cuore rivolto a Gesù, le vedono, le sentono, purtroppo con tanto dolore, ma è una realtà che viviamo, ecco, ogni giorno, anche nelle nostre realtà di parrocchia, proprio Claudio, non è bene dirle queste cose, è bene.
Ma tu immagina io praticamente a trovarmi là, cioè l'errore da quanto tempo è partito, no? Confusione di idee, predominio di ladri di verità, cioè, sì, di ladri
della tua
di
gioventù,
anime.
Ecco, vedi,
sì,
parlato, riferendosi, un ragazzo, e vedi oggi le conseguenze, proprio continuato a correre, ecco, in questa direzione. Così,
e poi ai funerali di questo è arrivato un altro che ha detto cose ancora peggiori di quello là.
È questo.
Ma l'importante è andare in orizzontale, no? Gesù Cristo cosa c'entra? No? Lui ha salvato tutti, per cui adesso noi dobbiamo stare qua. Aiuto. Allora, io direi a questo punto però, facciamo
una pausa. Certo, uno stacco musicale, ricordando i numeri di Radio Buon Consiglio, il numero telefonico 0825 444 391. A tra poco, grazie, Ave Maria.
Bene Anna, io direi, siccome so che hai parecchie belle cose scritte da Don Dolindo, illuminanti, vero? Direi che intanto inizi, poi andiamo avanti.
Il Santo Vangelo, certo. San Giovanni Battista è il vero profeta, colui che compie fedelmente, con lealtà e sincerità, la missione affidatagli da Dio. Da quelli che gli domandano chi sia, egli risponde con chiarezza di non essere il Cristo, senza badare al successo della propria predicazione. Egli non parla di sé, né vuole attirare l'attenzione sulla propria persona, ma si preoccupa solo di preparare la via del Signore. Esaminiamo il nostro modo di agire alla luce del precursore. Siamo umili, leali, disinteressati. Facciamo tutto per la gloria di Dio o solo per interesse, per apparire ed essere lodati dagli altri? Dal Vangelo secondo San Giovanni. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Vai pure avanti, Anna.
Sì, proseguo, cambio. Cambio occhiali un attimo, scusate.
Sai quanti dovrebbero cambiare gli occhiali oggi?
Sì. Infatti siamo presbiti, miopi, ormai c'è di tutto sul mercato, vero? Tutto ciò che può essere benissimo. Allora, San Giovanni, capitolo primo, sono a pagina 1634. I capi del Sinedrio scelsero una rappresentanza di sacerdoti e di leviti, cioè di persone competenti in materia religiosa, e la mandarono dove Giovanni battezzava per domandargli: tu chi sei? La domanda era un poco strana, già che l'autorità costituita non poteva domandare alla persona interessata o incriminata chi fosse. Avrebbe dovuto indagare per conoscerlo da altri. Ma Giovanni aveva tale accento di verità nelle sue parole e la sua forte lealtà rifulgeva talmente nei rimproveri fatti ad Erode che gli inviati credettero di doversi appellare a lui solo. Appena lo interrogarono: tu chi sei? Egli capì subito lo scopo della domanda e, non ridendo al pensiero che potesse essere scambiato per il Messia, rispose con ansiosa insistenza, pari all'amore che portava al Redentore e dalla disistima che aveva di se stesso: non sono io il Cristo. L'Evangelista esprime quest'ansia con insistente espressione: ed egli confessò e non negò, e confessò: non sono io il Cristo. I sacerdoti e i leviti dovettero rimanere impressionati dall'aspetto e dalle parole del Battista. Secondo le profezie, i tempi erano maturi per la venuta del Messia ed essi lo sapevano bene. Ora i giudei credevano che Elia dovesse ritornare sulla terra per annunziarlo, ed essi, notando in Giovanni qualche cosa di straordinario, dato che aveva detto precisamente di non essere il Messia, sospettarono che fosse Elia o il profeta predetto da Mosè, che da alcuni si credeva dovesse essere il Messia e da altri che dovesse essere Geremia. Perciò lo interrogarono di nuovo: «Sei tu Elia?» Ed egli rispose di no. «Sei tu il profeta?» Ed egli rispose ancora di no. Soggiunsero allora: «Chi sei tu?» affinché possiamo dare una risposta a quelli che ci hanno mandati. «Chi dici? Che dici di te stesso?» Parlarono così, perché essi non vollero mostrare di dargli importanza eccessiva, e nel loro orgoglio temettero di accomunarsi al popolo che se ne mostrava entusiasmato. Avevano avuto un mandato e dovevano eseguirlo. Dovevano portare una risposta qualunque a quelli che avevano dato loro quell'incarico. E profondamente psicologico, nell'andare da Giovanni avevano un senso di diffidenza, se si vuole, di un certo disprezzo. Questa stessa prevenzione sfavorevole concorse a produrre in loro una sorpresa diversa quando lo videro. La sua figura, la sua posa, le sue parole e il modo stesso come parlava al popolo fecero sull'animo loro una profonda impressione e credettero in un primo momento che potesse essere il Cristo, o almeno uno di quei grandi profeti che doveva annunziarne la venuta. Quando dalla sua stessa bocca ascoltarono che non lo era, temettero di fare la figura di creduloni e presero l'atteggiamento indifferente di chi ha un mandato e deve pure portare una risposta qualunque a chi lo ha incaricato di indagare. Giovanni determinò qual era la sua missione, spiegando implicitamente chi era l'Elia, il profeta o il Geremia che il popolo attendeva, e ricordando la profezia di Isaia che riguardava lui, precursore del Messia. «Io sono», egli disse, «la voce di colui che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore». L'Elia che aspettavano era proprio lui, ma non era Elia ritornato in terra. Era una voce di preparazione che gridava alle anime deserte di grazia che si preparassero alla manifestazione del Redentore e raddrizzassero le vie del loro cuore, perché vi potesse passare Dio con la sua misericordia. Era questo un ammonimento per tutti, ma lo era anche per i messaggeri. L'Evangelista nota bella posta che erano farisei, cioè che appartenevano alla classe di quegli uomini che si contentavano di una giustizia esterna e che camminavano per le vie tortuose dell'ipocrisia e dell'ingiustizia. La disistima dei messaggeri del Sinedrio verso San Giovanni si accrebbe quando egli si dichiarò una voce che gridava. Egli, magro, quasi diafano, poteva dire di essere una voce, poiché sembrava che in lui non vi fosse rimasta che la voce, ma la sua espressione aveva un senso di profonda umiltà, incompresa dagli orgogliosi farisei. Essi credettero di trovarsi di fronte ad un fanatico qualunque, ad un illuso che si arrogava una missione che non aveva, e perciò, rivestendosi di autorità, soggiunsero in tono reciso: «Come tu dunque battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta?» San Giovanni non affrontò la questione direttamente, perché non poteva trovare la sua missione innanzi al Sinedrio. Certe opere straordinarie, infatti, per il modo stesso come Dio le compie, hanno in loro l'argomento della verità. Si vedono, non si possono negare, ma è difficile dimostrarle, come è difficile dimostrare in pieno meriggio che il sole sta in cielo. Si vede, si constata, se ne sperimentano gli effetti, ma non ci si può fare sopra una dissertazione. I farisei erano padroni di non credere a Giovanni, ma la missione del precursore rimaneva qual era, ed egli continuava a compierla finché a Dio fosse piaciuto. Nelle grandi misericordie universali Dio opera da padrone. Non si adatta alle leggi comuni, non ci si può adattare, e cammina da trionfatore tra le difficoltà, mostrando proprio in questo la sua potenza e la verità di ciò che compie. San Giovanni però prospettò all'autorità costituita che la sua missione non rappresentava un pericolo, né era un'innovazione contro la legge di Dio, e gli battezzava con acqua, dandola come un segno di penitenza e simbolo della grazia che doveva poi inondare le anime per il Redentore. Non valeva la pena di dare importanza soverchia al suo battesimo e preoccuparsi di lui. Era invece assai importante che essi avessero ricercato colui che doveva salvarli, da essi ancora sconosciuto, benché fosse in mezzo a loro. Questi si sarebbe manifestato dopo di lui, ma era prima di lui, perché Dio eterno, ed egli non era degno neppure di sciogliergli il legaccio dei sandali. Con un atto di profonda umiltà, dichiarandosi solo precursore del Messia, Giovanni chiuse la questione e gli invitati del Sinedrio si ritirano senza potergli obiettare nulla. L'Evangelista soggiunge che queste cose accaddero a Betania, da non confondersi col villaggio omonimo presso Gerusalemme, Betania o Betabara, come hanno alcuni codici greci ed origine, si trovava nella Perea, sulla destra del Giordano, in un luogo dove il fiume poteva passarsi a guado e quindi si prestava a dare il battesimo. L'ambasciata dei rappresentanti del Sinedrio, lungi dal lusingare Giovanni, lo aveva preoccupato e perciò andava trovando l'occasione per far intendere meglio al popolo che non era lui il Messia. L'occasione gli si presentò il giorno dopo. Vedendo Gesù che gli veniva incontro, disse additandolo al popolo: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo». Chiamando l'agnello di Dio, lo designò come la grande vittima che doveva togliere il peccato con la sua espiazione, e soggiunse: «Questi è colui del quale ho detto, dopo di me viene un personaggio che era avanti a me, perché era prima di me». Ecco, mi fermerei anche un attimo, Claudio, sì. Se credi.
Sì, va bene, allora possiamo fare, cioè, anche questa interpretazione, cioè ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ecco, se uno vuole la interpreta in questo modo, cioè lui è venuto, ha tolto i peccati del mondo, non se ne parla più, ma come si fa a dimostrare che ha tolto i peccati del mondo, che ne facciamo a valanga, no? E poi, diciamo, tutte le anime vittime che ci sono state, pensate anche Padre Pio, no? Se era già stato tutto pagato, no? Perché Padre Pio dovette stare 58 anni inchiodato sulla croce? San Paolo spiega, no? Dice, diciamo che noi dobbiamo aggiungere, cioè il Signore avrebbe potuto fare tutto lui, no? Ma quello che manca è la passione di Cristo, perché vuol renderci suoi collaboratori, vuol renderci suoi soci, per cui se lui è il capo e noi siamo le membra, scusate, se il capo, l'agnello di Dio, ha patito, non ho capito come fanno le membra a stare bene, no? Devono sentire anche loro, diciamo, questo effetto. Qui chi vuol seguire me rinneghi se stesso, prenda la sua croce. Ma come, non hai pagato tutti i peccati, ma allora perché doveva prenderci la croce? Capite? Se uno non vuol capire, gliela puoi dire come vuoi, ma non capisce niente, non vuol capire, perché non vuole convertirsi, perché la superbia veramente è, abbiamo letto prima cos'è la superbia, no? Non si riesce a vincerla, vedete, perché è una malattia infernale e i demoni non si pentono, non possono pentirsi, ma diciamo che questo batterio è in circolazione anche presso gli uomini perché non vogliono pentirsi. Allora, questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti, leviti, a interrogarlo: tu chi sei? Allora, Giovanni dette testimonianza, dice, per cui lui ha detto chi era, no? Ecco, ma ogni uomo sulla faccia della terra qui praticamente deve dare la testimonianza che il Signore è il Signore e io sono niente, io non sono neanche degno di sciogliere i lacci dei sandali Gesù Cristo, no? Che sono io Cristo e lui deve sciogliere i lacci delle mie scarpe, no? Cioè, quello che ha detto Gesù Cristo, chi è Gesù Cristo, non si tocca. Giovanni dice, io non sono degno, io non sono né questo, né quello, né quell'altro, vero? Perché è Gesù Cristo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui, ecco, a cui io non sono degno di sciogliere i lacci, io battezzo con acqua, lui battezza con lo Spirito Santo. Pertanto il Giovanni dice, io sono servo e dico quello che mi ha detto il padrone. Allora il falso profeta è uno che non dice quello che ha detto il padrone, dice quello che pensa lui. Capite come si fa a capire quando uno è un falso profeta? Può essere vestito come vuole, però se non fa così è un falso profeta. Cioè, egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei Elia? Non lo sono. Disse, sei tu il profeta? No. Rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Per cui rendetela dritta, togliete tutti i tornanti, vero? Ecco, rendetela diritta. Bisogna seguire Gesù Cristo senza tentennamenti e senza fantasie, no? Dobbiamo mettere i piedi dove li ha messi Gesù Cristo. Seguire Gesù Cristo vuol dire non creare orme diverse, ma mettere esattamente i piedi sulle orme di Gesù Cristo. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Ah sì sì, dice, io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Ma difatti, quando uno non conosce Gesù Cristo, perché non fa esperienza di Dio, cioè uno può anche studiare, no? Ma devi vivere. Cioè Gesù Cristo, uno potrebbe essere teologo e non avere la fede. Un teologo senza fede non è mica un problema trovarlo, sapete, ce ne sono fin quanti ne volete. Perché? Hanno studiato, ma bisogna vedere se credono a quello che hanno studiato. Quello è il problema, no? Per cui il teologo è il santo, perché incarna quello che legge, incarna quello che studia, mette in pratica, quello è un santo ed è un teologo vero, perché il Verbo lo ha fatto diventare carne, si è incarnato in lui ed è un vero teologo. Uno che parla e non fa, vuol dire che non ci crede neanche a lui a quello che dice, perché praticamente non mette in pratica quello che insegna, pertanto. Perché dunque tu battezzi, dunque in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Ma quanti sono quelli che lo conoscono, Gesù? Solo i santi, quelli che non spostano neanche una virgola, quelli che incarnano esattamente quello che Gesù ha detto. Ecco, per cui in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, ma quanti sono quelli che lo conoscono? Quanti sono gli spacciatori di conoscenza che non hanno? Colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo, per cui umiliarsi per capire le cose alte, bisogna andare in basso. Ecco, e quando uno comincia a insegnare le cose come vuole lui, che cosa fa? Mette in basso il Signore e si mette sopra lui, e vuole insegnare cose che non sono. Queste sono eresie. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Ecco, al di là del Giordano. E allora, vedete, nella semplicità, se uno vuole, dovrebbe anche capire, senza rompersi la testa, vero? Che le cose, il Signore è semplice, e le spiega in modo semplice, se le vogliamo capire. Quando uno la gira troppo, vuol dire che non dice la verità, ma non sa neanche spiegarla, perché non l'ha capita. E allora moltiplica le parole. Non moltiplicate le parole, dite sì sì e no no. Quel che è dritto e quel che è storto, allora la gente capisce quel che è dritto e quel che è storto, perché sennò qui non si capisce più niente. Confusione di idee, scusate, Padre Pio, confusione di idee. E chi è che l'ha creata la confusione delle idee? I santi? No, sono i falsi profeti. Questi hanno creato la confusione delle idee, capito? Allora dobbiamo stare ben attenti. Di guardare ai santi, che sono i veri profeti, sono coloro che hanno incarnato la parola di Dio. E San Filippo Neri diceva così, state attenti alle tre S, Sacra Scrittura, Sacramenti, Vita dei Santi. La vita dei santi ti fanno capire perché hanno incarnato la Sacra Scrittura, e vivendo la Sacra Scrittura tu accedi ai sacramenti, compresa la confessione, perché è lampada ai miei passi e la tua parola, per cui io, meditando, ecco, la parola di Dio, vedo quanti sbagli ho fatto e allora vado a confessarmi, quello è un sacramento. Non serve più confessarsi, dicono, perché Gesù ha pagato tutto. Questi sono falsi profeti e non li scomunica nessuno, stanno circolando liberamente e sono anche... vabbè. Allora, Anna dice meglio che te taci, Claudio... Meglio
no,
che...
no. Hai detto bene, no, no, è importante proprio, con parole semplici, perché devono capire tutti, le casalinghe, le zie, le nonne, proprio semplificazione, bisogna proprio essere semplici, giustamente.
Sì. Ed è come importante. Le colombe.
Sì.
Che
sì,
le
sì.
Colombe volano, capito? Invece sì. I tarli corrodono, cioè
mangiano.
Penso a Erode, no? Erode. Erosione, cioè è una parola, e anche qui la verità viene erosa da Erode, in pratica praticamente condanna a morte Gesù Cristo, voleva condannare a morte Gesù Cristo, non soltanto fisicamente, ma continua a condannare a morte, vero, anche il verbo, per cui c'è l'erosione della verità.
Continua, sì, costante proprio davvero. Io posso terminare con una mezza paginetta ancora per completare qui la spiegazione di Don Dolindo.
Poi hai letto tutto tu?
Sì, sì, sì. Più l'anima, perfetto. Dice, è peccatrice e più orgogliosa. Dice, sembrerebbe un
assurdo. Eccola là, più è peccatrice e più orgogliosa.
È più orgogliosa, sì, infatti. Sono a pagina 1639. Giovanni sulle rive del Giordano dava il battesimo della penitenza per rendere testimonianza a Gesù Cristo e preparare le anime al suo regno. È necessario approfondire questo tratto provvidenziale della sua vita e ricavarne le conseguenze. L'anima peccatrice ha un fitto velo innanzi alla mente che le impedisce di vedere la verità, ed il velo le è tirato dall'orgoglio. Sembrerebbe incredibile, eppure è vero. Più l'anima si degrada e più si inorgoglisce, presume di sé, reagisce al bene e rifiuta la verità. È un fatto che può controllarsi ogni momento e che ci fa vedere di quale natura è il nostro orgoglio maledetto. I superuomini da strapazzo sono tutti avviliti da particolari miserie che tolgono loro la vista interiore e li rendono ripugnantemente presuntuosi. L'anima non può vedere se non si umilia. È come il miope, che per affissare lontano deve impiccolire e socchiudere gli occhi, affinché i raggi giungano a fuoco sulla retina. Il battesimo di San Giovanni era un atto di umiliazione e produceva nell'anima uno stato salutare di impiccolimento che le rendeva meno difficile ascoltare l'annunzio dell'imminente redenzione e più facile seguire un giorno il Redentore riconosciuto. L'anima andava a sottomettersi al messaggero di Dio, si riconosceva peccatrice, anelava la giustificazione, riceveva il battesimo di acqua e capiva che ci voleva ben altro per ottenere la pace completa della giustizia. Si suscitava in lei il desiderio della rinascita, sentiva ripugnanza al peccato, se ne voleva liberare ed era disposta a correre a colui che Giovanni a bella posta e con profonda ragione chiamò Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il fiume stesso, al quale accorrevano le turbe, aveva qualche cosa di mistico nel nome e nei ricordi storici che orientavano l'anima verso Dio in una salutare umiliazione e in una piena fiducia. Giordano significa fiume del giudizio, che mostra o ricaccia il giudizio. Discesa ricordava il giudizio di Dio, che mostra la verità, e ricaccia il falso giudizio della nostra mente, facendo discendere l'anima nelle profondità della coscienza per giudicarsi ed umiliarsi. Le sue acque avevano qualche cosa che ricordava il fluire del tempo, perché passavano senza posa. Esse si arrestarono solo quando il popolo pellegrino dovette attraversare il letto del fiume, ed il ricordo di questo grande miracolo risuscitava nell'anima il concetto della potenza e della misericordia di Dio. Le promesse fatte dal Signore ai patriarchi rivivevano in quel ricordo e in quel concetto, ed il popolo sentiva più vivo il desiderio del Redentore. Così Giovanni rendeva testimonianza principalmente con la sua vita al Redentore. La sua parola sarebbe stata vana senza la vita santa e penitente che conduceva. Battezzando, egli faceva quasi fluire con l'acqua il fascino del suo esempio e l'unzione della sua virtù, e suscitava nelle anime il desiderio del bene, umiliandone salutarmente l'orgoglio. E qui posso fermarvi.
Ti puoi fermare?
Sì.
Per dire che oggi è il primo venerdì del mese.
Certo.
È il primo venerdì dell'anno. Domani è il primo sabato del mese, il primo sabato dell'anno. Sono giornate di grazia, sono come l'acqua che scende, vero? La grazia è rappresentata dall'acqua. E questa è acqua di grazia, per cui confessione, sacramenti. Cercatevi un medico che vi cura bene, dell'anima naturalmente si intende. Voi andate là con i vostri acciacchi e vi dicono che state bene. Dice, ma lei fa fatica, sa, a convincermi, perché io veramente sto male. E cercatevi un medico che vi cura. Ci sono, bisogna cercarli. Datevi da fare. Ecco, allora, confessione, comunione. Il primo sabato del mese recitare il Santo Rosario, meditando in compagnia della Madonna almeno per un quarto d'ora i misteri. Ti ricordi, Anna, i misteri meditati, che era un fiume in piena?
Mamma mia.
La parola di Dio
è proprio davvero,
se non si meditano le due parole è finito tutto. Ui, guarda che quello è un fiume, no? Tu mi parli di due gocce, cioè il Signore mi manda un fiume e tu mi mandi due gocce, no? Dico, tirami fuori tutto il resto dell'acqua, io voglio sapere cosa vuol dire.
Bisogna chiederle queste grazie, chiederle, pregare proprio davvero. Sì.
Ecco, martedì non ci sentiremo perché è solennità, vero, l'Epifania, almeno io penso che sia così. Ecco, Anna, però c'è adesso oggi San Basilio,
sì,
vero?
Sì,
ecco,
infatti,
ci leggi il fioretto.
Il fioretto, infatti. Un anziano raccontava che il vescovo San Basilio, recatosi un giorno in un cenobio, dopo aver fatto ai monaci la consueta istruzione, chiese al superiore: «Hai qui un fratello ubbidiente?» Il superiore rispose: «Sono tutti servi tuoi, signore, e si impegnano per conseguire la salvezza». Ma il santo insistette: «Ne hai davvero uno obbediente?» Allora il superiore gli presentò un fratello e San Basilio si fece servire a tavola da lui. Dopo il pranzo, il fratello gli porse l'acqua per lavarsi e San Basilio gli disse: «Vieni, ora ti porgo io l'acqua affinché tu ti possa lavare». Il fratello acconsentì a lasciarsi versare l'acqua da lui. Gli disse ancora il vescovo: «Quando entro nel santuario, vieni, che ti farò diacono». E avendo questi fatto così, l'ordinò prete, e per la sua obbedienza lo prese con sé nel palazzo episcopale. Sono grandi i frutti che l'obbedienza e l'umiltà portano all'anima, che le pratica con amore e costanza, e Dio ricompensa l'anima fedele e virtuosa, concedendogli grazie speciali, sia spirituali che materiali. Forza e coraggio, qua dice San Pietro Giuliano Aimar, la potenza del sacerdote è simile a quella di Dio. Vedi, se fossero consapevoli. Con poche parole gli risuscita un'anima alla vita soprannaturale e cambia la sostanza del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo. Se siamo santi secondo la nostra volontà, non saremo mai santi come si deve. Dobbiamo esserlo secondo la volontà di Dio, San Francesco di Sales. Grazie.
Santa giornata, santa settimana, santo primo venerdì, santo primo sabato, tutti i giorni, 365 giorni di santità. E ti dicono buon anno, è troppo corto.
Hai ragione.
Auguri di 365 giorni di santità, mi sembra che è più chiaro così, no?
Sì, che il Signore proprio ci conceda di trascorrere questo tempo solo per Lui, o meglio, come Lui vuole soprattutto, come Lui vuole.
Bene.
Auguri.
Ave Maria a tutti,
Ave Maria.
Santa giornata.